Nuova puntata del podcast di Quarto Elemento che analizza in questa settimana la situazione infrastrutturale e i fatturati delle aziende ceramiche. Una puntata davvero ricca di notizie, informazioni e opportunità da seguire. Bentrovati ad una nuova puntata di Quarto Elemento, una puntata davvero ricca, quella di questa sera. Torneremo a parlare del problema annoso, il problema del giorno, quello dell'aumento del prezzo del gas e le conseguenze in ricaduta sulle nostre aziende, ma parleremo anche del mercato a livello europeo, il mercato delle costruzioni e di fatturato delle nostre aziende ceramiche sempre più in difficoltà. Ma andiamo ad iniziare la puntata di oggi sul tema, con il tema delle infrastrutture, perché era l'inizio dell'anno quando si è detto che era l'anno giusto, sarebbe stato questo 2025 l'anno di avvio della bretella di collegamento Campo Gagliano-Sassuolo. Ormai sono 50 anni che il distretto ceramico attende questi 14 chilometri di autostrada che dovrebbero collegare il distretto ceramico di Sassuolo al resto d'Europa. Si era detto che con il bando avanzato dal governo e con la presunta vittoria di Autobrennero di questo bando, con una concessione che sarebbe durata del tempo e avrebbe concesso appunto ad Autobrennero, gestore di A22, di realizzare anche la bretella di collegamento, finalmente questo sarebbe stato l'anno dell'avvio dei lavori. In realtà c'è qualche difficoltà. La nuova concessione per l'A22 ha una prelazione per società Autobrennero che non è certa e questo inquieta i soci e rende più lontana anche la realizzazione della Campo Gagliano-Sassuolo, oltre che naturalmente della Cispadana. Nel caso non ci fossero problemi, invece, la decorrenza della nuova concessione della durata dei 50 anni dovrebbe partire dal 1 gennaio del 2026. La normativa europea sulla concorrenza nei bandi scombussola infatti i piani di Autobrennero, che si vedrebbe forse preclusa la strada per rinnovare la propria concessione autostradale sulla A22. I circa 10 miliardi di euro messi a disposizione dalla società autostradale, compresi quelli destinati alla Campo Gagliano-Sassuolo e alla Cispadana, potrebbero quindi evaporare. Il presidente della provincia di Modena, Fabio Braglia, preferisce per ora non commentare questa possibilità, da considerare che la provincia ha il 4,24% di società Autobrennero. Autobrennero ha presentato un piano di investimenti totale da più di 1 miliardo di euro per realizzare, una volta ottenuta la concessione, opere di adduzione su tutti i territori attraversati dall'A22, di cui circa 60 milioni destinati alla provincia di Modena e circa 30 a quella di Reggio Emilia, oltre a 180 per il Mantovano, e a cui è legato anche lo sblocco definitivo dei finanziamenti relativi ad importanti opere attese ormai da decenni nei nostri territori, come appunto Campo Gagliano-Sassuolo e Cispadana. Autostrade per l'Italia, possibile concorrente di società A22 per la concessione dell'Autobrennero, ha presentato un ricorso al TAR del Lazio in merito al bando governativo e pubblicato proprio in chiusura d'anno. E lo stesso ha fatto Adusbef, una delle associazioni che difendono gli interessi dei consumatori, che sarebbe preoccupata per gli impatti negativi su ambiente e popolazione, oltre che per lo stesso diritto di prelazione e per la tutela della concorrenza. Società Autobrennero ha quindi deciso nei giorni scorsi, in attesa di entrare nel vivo della procedura di gara, di mantenere il riserbo circa le prossime attività della società relativa alla stessa.
Per un'infrastruttura come la bretella che prosegue con qualche difficoltà, anzi stenta ad avviarsi, ce n'è un'altra, la pedemontana, che invece va a gonfie vele. Sono stati mostrati quelli che sono gli ultimi chilometri di lavoro, l'apertura dell'intero tratto di collegamento è previsto per la primavera.
Si è svolto sul finire di gennaio un sopralluogo tecnico al cantiere di realizzazione dell'ultimo stralcio della nuova pedemontana, nel tratto compreso dalla strada provinciale 17 a Cadisola e fino a Via del Cristo a Castelnuovo Rangone, alla presenza di Fabio Braglia, presidente della provincia di Modena, e di amministratori locali. La ditta Frantoio Fondovalle di Montese si è aggiudicata il bando di gara europeo della provincia da 15.850.000 euro per realizzare un'opera lunga complessivamente circa 3 km. Le risorse sono messe a disposizione dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per 11.850.000 euro, mentre i restanti 4 milioni sono finanziati direttamente dalla provincia di Modena e dureranno circa 2 anni per concludersi entro questo. Le opere sono state eseguite dalla ditta Frantoio Fondovalle di Montese, che si è aggiudicata il bando di gara europeo avviando il cantiere nel novembre del 2022 e che si concluderà entro la primavera del 2025. Il presidente della provincia ha sottolineato che l'infrastruttura potrà garantire una maggiore sicurezza e collegamenti più agevoli in tutta la zona, anche alla luce del completamento del tratto da Cadisola alla rotatoria di Sant'Eusebio, così da completare tutta l'infrastruttura che collega la provincia di Reggio Emilia a Bologna, attraversando il territorio modenese da est a ovest. Si tratta di un'opera che migliorerà tutto l'assetto viario della provincia, veicolando il transito sulla nuova arteria così da alleggerire la viabilità esistente. Con la prossima realizzazione della Complanarina e in futuro della bretella Campo Gagliano Sassuolo e della Cispadana, ha concluso il presidente Braglia, avremo una rete stradale efficiente e funzionale ad un territorio che vanta numerose eccellenze, con distretti produttivi all'avanguardia e che merita infrastrutture all'altezza delle sfide del domani, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Oltre a gran parte dell'asse viario, sono già stati realizzati un sottopasso pedonale, due sottopassi agricoli, due attraversamenti del Rio Scuro e 12 scatolari per la trasparenza idraulica. I rilevati in terra che costituiscono gran parte del tracciato stradale sono interamente completati ed è in corso di realizzazione il pacchetto degli asfalti, oltre alle opere idrauliche e all'installazione delle barriere guardrail e antirumore. La lunghezza complessiva dell'ultimo lotto è di 2 km 785 metri e si sviluppa nei territori dei comuni di Castelnuovo Rangone e di Castelvetro e dei complessivi 15 850 mila euro. 4 milioni sono finanziati direttamente dalla provincia di Modena, mentre le risorse restanti sono messe a disposizione dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Torniamo ora a parlare della questione del gas, una questione che ha sottolineato Confindustria Ceramica di rimando anche la regione Emilia-Romagna, porta parecchie difficoltà al settore ceramico, non solo al settore ceramico, ma particolarmente al settore ceramico più dei dazi di Trump.
Il costo sempre più alto del gas rischia di mettere in ginocchio il settore della ceramica. Il vicepresidente di Confindustria Ceramica Alberto Semmi chiede un intervento del governo, a cominciare dall'applicazione di una legge del 2022 che introduce il gas release, un meccanismo che prevede di distribuire alle aziende che consumano molta energia una parte del gas nazionale estratto sotto controllo statale e a un prezzo calmierato. A distanza di 3 anni dall'approvazione della legge, però, mancano ancora i regolamenti attuativi, per cui il meccanico non è al momento disponibile. E di calmerare i prezzi, secondo Confindustria Ceramica, ve n'è assolutamente bisogno. Il prezzo del gas naturale supera ormai 53 euro per megawattora, quasi il 60% in più rispetto a gennaio 2024. Gli aumenti sono dovuti in particolare alle incertezze geopolitiche del periodo, ma anche a problemi strutturali. Rispetto al periodo precedente, alla crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, ma non solo, l'aumento è addirittura del 400%. Allora il gas costava 15 euro al megawattora. All'orizzonte, infine, un'altra preoccupante incognita, la guerra commerciale lanciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Noi dazi li abbiamo già, ha commentato Selmi. Quando esportiamo negli Stati Uniti abbiamo già dazi tra l'8 e il 10%, ma le barriere doganali non hanno mai aiutato la competitività. Sulla stessa linea d'onda, Vincenzo Colla, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, con delega allo sviluppo economico e alla Green Economy, che raccoglie l'allarme lanciato dal vicepresidente di Confindustria Ceramica. Il problema dei costi energetici esorbitanti, ha detto, per il settore delle ceramiche, come degli altri settori energivori, è davvero preoccupante. Occorre una svolta rispetto alle speculazioni finanziarie, in particolare quelle sulle quote ETS, cioè il sistema per lo scambio di quote emissioni di gas a effetto serra dell'Unione Europea, risorse che dovrebbero restare nel sistema manifatturiero. Il costo dell'energia è vitale per questo settore, ha aggiunto, perché stiamo parlando di impianti dove ha un'incidenza superiore persino al costo del lavoro. Dunque, il problema energetico diventa determinante al fine di reggere con le produzioni ed essere competitivi nell'export per aziende che esportano fino all'85% del proprio prodotto. Per l'assessore in particolare non bisogna dimenticare che i competitori dell'industria ceramica italiana sono i turchi, gli indiani, che oggi non hanno certamente i vincoli che abbiamo in Italia e in Europa. È necessaria una rapida riflessione del governo dell'Unione Europea su come mettere le imprese in condizioni di reggere con nuove soluzioni normative e finanziarie che superino le inaccettabili speculazioni oggi in atto, perché oggi registriamo già le prime crisi con richieste di cassa integrazione e corriamo il rischio di dover gestire un impatto sociale.
Continuiamo a parlare di ceramica in questa seconda parte della nostra trasmissione, concentrandosi sui fatturati delle industrie ceramiche locali. Fatturati in sofferenza, anche se il valore delle nostre industrie ceramiche, secondo un'analisi presentata nel prossimo servizio, tiene.
Fatturato e redditività in calo, ma utile in molti casi, che regge. Sono questi i principali indicatori delle aziende del comparto ceramico italiano nel 2023. A rilevarlo è lo studio di finanza aziendale Alfredo Ballarini, che da 37 anni pubblica l'analisi Top Tiles, che valuta e confronta i bilanci delle ceramiche italiane, spagnole, mondiali, quotate, delle ceramiche commerciali, dei fornitori di ceramica e da quest'anno anche dei produttori di sanitari. I bilanci di queste imprese, ha spiegato Ballarini, arrivavano da un precedente periodo di forte crescita, dunque si è manifestato quel classico andamento ondulatorio che da sempre è stata una caratteristica dei produttori di piastrelle e lastre per pavimenti e rivestimenti e al quale prima o poi seguirà un nuovo impulso positivo. Il calo dei risultati nel periodo considerato è dovuto soprattutto ad inflazione e ad alti tassi di interesse. Secondo l'edizione 2024 dell'indagine, che ritrae le 185 principali aziende italiane del settore, le società che hanno diminuito il loro fatturato da un anno all'altro sono il 72% e le società che hanno visto abbassare l'EBITDA da un anno all'altro sono state il 62%. Questi sono dati che certificano un calo generalizzato nella dinamica di settore, anche se il 78,6% delle aziende del campione hanno un bilancio che comunque chiude in utile, dimostrando la qualità della gestione espressa nei conti economici. La ricerca mette anche in mostra che le società ceramiche con i debiti totali e fondi rischi maggiori dell'80% del loro patrimonio totale, e quindi le più indebitate, sono state nel 2023 il 16,1% del campione. Non sono particolarmente preoccupato, ha aggiunto Ballarini, per il settore da questi dati in calo del risultato, perché gli imprenditori della ceramica ne hanno passate di tutti i colori e hanno acquisito una notevole esperienza e capacità reattiva a fronte delle difficoltà improvvise. Certo, con questa frenata dei bilanci possono esserci casi singoli che emergono per maggiori problematiche. Due sono i punti delicati, l'indebitamento e gli investimenti. Qualche errore su questi due fronti può costare caro, ma in teoria tutto è risolvibile se gestito bene e con energia si può sempre ritornare alla normalità. Se si considerano poi le società che costituiscono le top 10, cioè le prime 10 per fatturato, queste hanno subito un calo del giro d'affari leggermente maggiore, pari al meno 13,6%, ma anche un maggior livello di utile finale di bilancio pari al 6,2% del valore prodotto rispetto al più modesto 3,62% del campione completo del Top Tiles.
I fatturati arrivano dal mercato e allora concentriamoci sul mercato delle costruzioni a livello europeo, perché se gli Stati Uniti sono il principale paese in cui le nostre ceramiche esportano le piastrelle, il mercato europeo è sicuramente il più grande e sicuramente il più importante, Germania in testa, poi immediatamente seguita dalla Francia per chi produce ceramica a Sassuolo.
Il mercato europeo delle costruzioni continua ad attraversare un periodo complicato, da un lato per effetto di fattori esterni, il persistere della guerra in Ucraina ad esempio, o anche i possibili effetti del cambio di amministrazione degli Stati Uniti, dall'altro a causa di fattori interni, cioè alti tassi di interesse, elevati costi energetici e aumento del costo del lavoro, che continuano a pesare sulle condizioni finanziarie che di fatto stanno ostacolando l'attività edilizia e i programmi di investimento. Dopo un primo calo del 2023, il 2024 è stato l'anno più difficile per il settore a partire dal 2020, ciò nonostante le previsioni indicano una positiva inversione di tendenza già a partire da questo 2025. E questo in sintesi estrema il quadro che emerge dall'indagine presentata nel corso della 98esima conferenza Euroconstruct svoltasi a Milano a dicembre dell'anno scorso. Stando alle ultime stime, l'attività edilizia dei 19 paesi Euroconstruct dovrebbe diminuire del 2,4% nel 2024, mentre è prevista una leggera ripresa nel 2025 con una crescita di appena lo 0,6% destinata a guadagnare slancio nei successivi due anni. Questa previsione rappresenta una modesta revisione al rialzo per il 2024 di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime precedenti, sebbene la crescita del 2025 sia leggermente più debole di quanto inizialmente previsto. A caratterizzare in negativo il mercato europeo delle costruzioni del 2024 è stata la sensibile contrazione dell'edilizia residenziale, già peraltro in flessione nel corso del 2023, ostacolata da prezzi elevati degli immobili, tassi di interesse ancora alti, seppure in calo, e alti costi di costruzione. Tuttavia si prevede che il settore si stabilizzerà nel corso del 2025, accelerando la crescita negli anni seguenti. Anche il mercato delle ristrutturazioni residenziali è in contrazione, con un piccolo calo nel 2024 e un'ulteriore diminuzione prevista nel 2025. Un miglioramento del segmento residenziale è quindi atteso dal 2026 in poi, in ragione di fatti demografici, condizioni economiche e regimi di incentivi più favorevoli per le ristrutturazioni. Quanto al settore delle costruzioni non residenziali, il 2024 è atteso confermare il segno negativo già registrato nel corso dell'anno precedente. Il comparto dovrebbe riprendere a crescere a partire dal 2025 sia con le nuove costruzioni sia con le ristrutturazioni. I nuovi investimenti saranno interessanti in particolare per i segmenti di mercato finanziati con i fondi pubblici, mentre gli incentivi mirati agli obiettivi green creeranno una spinta costante per le attività di ristrutturazione di tutto il settore. L'ingegneria civile rimane un driver per tutto il settore, spinta dall'esigenza di migliorare le infrastrutture energetiche e la rete dei trasporti. Gli investimenti in queste aree sono fondamentali per soddisfare le nuove richieste e gli obiettivi politici. I nuovi progetti di ingegneria civile, dopo un debole 2024, dovrebbero crescere in modo significativo nel biennio 2025-2026, atteso invece uno sviluppo stabile, ancorché moderato, per i lavori di ristrutturazione, con un graduale rallentamento entro la fine di quest'anno.
E ora finalmente una bella notizia, è arrivata al termine il premio di Marca Corona, vediamo i vincitori.
Lorenzo Gnata vince il premio Marca Corona 2025, consegnato lo scorso 7 febbraio al Teatro San Leonardo di Bologna, all'interno del programma Marca Corona per l'Arte, promosso nell'ambito di Art City Bologna. Istituito da Ceramiche Marca Corona nel 2022, il riconoscimento ha l'obiettivo di supportare l'arte visiva emergente e lo sviluppo di giovani talenti, testimoni del futuro di una materia antichissima e attuale come la ceramica. La terza edizione del premio, dal titolo MCM, Minimo Comune Multiplo, Processi Moltiplicativi, ha invitato i giovani creativi a riflettere sul tema della moltiplicazione da un punto di vista formale, concettuale e processuale, in connessione con il lavoro svolto nell'ultimo anno dall'artista Andrea Mastrovito per Marca Corona per l'Arte. Il progetto vincitore, Presenze Intermittenti, si inserisce perfettamente all'interno di una ricerca portata avanti da Gnata, che attraverso una formazione grafico-pittorica si basa sul disegno. Utilizzando la penna 3D come strumento della sua produzione artistica, Gnata parte dalla superficie bidimensionale del disegno e attraverso l'estrusione del materiale sul piano la traduce in scultura tridimensionale. I singoli soggetti sono ripetuti più volte dalla mano dell'artista. Disegnati non stampati conservano il concetto di multiplo, essendo ripetizioni di uno stesso soggetto ma anche l'unicità della creazione autentica. Nell'opera ideata per Marca Corona, l'artista ha coniugato la sua pratica con un'immagine proveniente dall'archivio di impresa, la fotografia di una giovane operaia al lavoro durante la Seconda Guerra Mondiale. Gnata la riproduce 16 volte con la penna 3D. Le copie simili, ma mai esattamente uguali, vengono inserite in numeri progressivi e in ordine dettato dal caso e dall'equilibrio visivo in 16 formelle che vanno a comporre un pannello ceramico di 100%. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del podcast di Quarto Elemento. Torneremo la prossima settimana anticipandovi attraverso la conferenza stampa che si è svolta nei giorni scorsi al Teatro Piccolo di Milano, quelli che saranno i principali contenuti dell'edizione del Salone del Mobile in scena dall'8 aprile.